Benissimo, allora grazie a te. Io ti lascerei subito la parola perché diciamo questo piccolo spazio di approfondimento che abbiamo immaginato quest'oggi diciamo parte soprattutto, non solo, ma soprattutto da tutta una serie di ricerche che hai fatto, in particolare da un libro in cui cerchi come dire di tracciare tutta una serie di nessi, di relazioni fra il mondo della ricerca e il mondo dell'industria militare, connessi e allacci che certo non sono una novità dell'oggi, però oggi magari come dire si sviluppano in maniere leggermente diverse rispetto al passato. Ti lascerei subito la parola intanto come dire per fornire un po' un quadro generale, o almeno per chiederti secondo te qual è da questo punto di vista il quadro generale che anzitutto si può trarre.
Grazie. Ma come hai detto giustamente tu, il rapporto tra il mondo della ricerca, il mondo dell'università pubblica e quello che una volta si chiamava e potremmo continuare a chiamare complesso militare industriale non è nuovo. Non è nuovo in Italia, non è nuovo in Occidente, chiaramente da un certo punto di vista il militare è sempre stato interno all'università. L'università come ente pubblico, così com'è la difesa, è sempre stata vista come uno spazio che può fornire servizi al mondo militare. Diciamo che in Occidente, in particolare dopo l'11 settembre del 2001, abbiamo visto comunque un'accelerazione più ampia di questo processo che io nel libro chiamo di militarizzazione. E forse inizierei da lì, perché quello ci fa capire più o meno non tanto come siano cambiate le cose, ma come si siano attualizzate. Noi sappiamo tutte e tutti che, perché lo vediamo tutti i giorni, che di fatto il militare è presente nello spazio pubblico, lo vediamo nelle nostre stazioni, lo vediamo nelle nostre piazze, e questa è la classica militarizzazione, no? Quindi occupare spazi militarmente. Ma il militare è diventato sempre più presente anche nel nostro linguaggio, noi usiamo parole militare per descrivere cose che i militari non sono, ci interessiamo di cose militari quotidianamente, siamo bombardati di cose militari, vedete già anche questo linguaggio bombardato. E qualche mese fa non si poteva non parlare del cingolato Leopard, no? Queste sembrano tutti aneddoti, sembrano cose piccole, in realtà questo fa parte della militarizzazione, perché militarizzare vuol dire rendere militare cose che militari non sono, e in particolare vuol dire, questa è la definizione del dizionario, dare uno spirito o un carattere militare alle cose. E noi lo vediamo appunto nel modo in cui parliamo, nel modo in cui... E questo perché? Perché questo accade? Accade perché di fatto il complesso militare industriale è sempre più importante economicamente, va giustificato in qualche modo culturalmente e politicamente, e quindi in qualche modo c'è questo battage, questa produzione continua di materiale intorno alla difesa. Allora, l'università in questa fase ha un ruolo importante, perché di fatto, per ragioni che possiamo poi spiegare meglio più tardi, però di fatto si trova in una posizione utile per il mondo della difesa, in parte perché può fornire servizi concreti, non dimentichiamo che quasi tutte le università italiane hanno importanti laboratori di ricerca, tecnici e non tecnici al loro interno, che possono essere messi a disposizione, e poi può anche fornire una legittimazione culturale, questo è un passaggio secondo me molto importante. Allora, in tutto questo quadro, nel quadro in cui da un lato il militare è sempre più importante a livello economico, culturale, politico, dall'altro l'università è lì pronta per essere tra virgolette sfruttata per poter dare supporto a quel mondo, la commissione tra questi due mondi diventa quasi inevitabile. Chiudo dicendo che tutto questo non accade in un vuoto, in un vacuum, no? Tutto questo accade nel mondo contemporaneo che viviamo, in cui di fatto la soluzione militare a problemi che potrebbero essere risolti anche non militarmente è sempre più comune, sempre più presente. Noi la vediamo costantemente, l'abbiamo vista adesso negli ultimi mesi, quindi c'è una realtà storica anche per la quale il complesso militare industriale è importante e l'università in qualche modo ci lavora insieme.
Senti, tutto questo però, diciamo, è di difficilissima risoluzione e sono appunto temi purtroppo non dell'oggi, nel momento in cui la ricerca scientifica tecnologica e, come dire, la necessità militare vanno di pari passo, almeno sembrerebbero andare di pari passo. L'esempio più semplice che viene sempre alla mente e sempre citato in questi casi è quello della rete internet, del World Wide Web, che è nata appunto come un'infrastruttura militare, poi, diciamo, prestata anche alle necessità civili. Come si esce o come si può uscire in qualche modo da questo cul-de-sac?
Ecco, guarda, tu tocchi il tema centrale della discussione che purtroppo troppo spesso non viene trattato, ed è il tema del duplice uso, che è quello a cui ti fai riferimento tu. Qui abbiamo, secondo me, due ordini di problemi da tenere assolutamente separati, perché altrimenti diventa un'impossibilità trattare questo tema del rapporto tra università e militare. Allora, il primo ordine di problema è quello del duplice utilizzo, no? Quindi, chiaramente, l'hai già detto tu, ci sono tecnologie che nascono in ambito militare che finiscono in ambito civile, ci sono tecnologie civili che finiscono in ambito militare. Classico esempio, un esempio che porto spesso: a un certo punto io in un'assemblea pubblica chiesi al mio rettore, scusi, ma perché noi, io lavoro al Politecnico di Torino, chiesi al mio rettore, scusi, ma perché noi lavoriamo con Leonardo, aperta parentesi, il più grande europeo, produttore europeo di armamenti, ma che lavora anche su tecnologie civili. Il mio rettore al tempo mi rispose, Lancione, noi non lavoriamo con Beretta, noi lavoriamo solo con Leonardo. Lui intendeva dire, non lavoriamo con i produttori di armi, noi lavoriamo con Leonardo. Con Leonardo noi ci facciamo i pannelli fotovoltaici per i robottini che vanno su Marte. E poi lui aggiunse questa frase, disse, poi naturalmente noi non abbiamo la capacità di controllo su tecnologie duali. Cosa vuol dire questo? Lui mi sta raccontando una storia che è simile a quella che dici tu, che fa parte del primo ordine di problemi. Lui dice, se io collaboro con Leonardo a fare un certo tipo di tecnologia civile, anche se Leonardo produce le armi, io non posso sapere se poi quella tecnologia finisce nell'altro pezzo di Leonardo, non la posso controllare. E di fatto, tecnicamente, su questo aspetto il rettore ha ragione. Il duplice utilizzo è difficilissimo da controllare. A livello globale non esistono trattati per in qualche modo gestire il duplice uso, esistono trattati sull'etica, esistono trattati sull'utilizzo di tecnologie, ma il duplice uso in quanto problema pratico e filosofico è difficilissimo da controllare. Però c'è un secondo ordine di problema, che è dove si nasconde la vera problematica, secondo me, che viene coperta dietro il dito dell'impossibilità di regolare il duplice uso. E qual è il secondo ordine di problemi? E che nel momento in cui io collaboro con Leonardo, io sto attivando una rete sociale che prima non esisteva, tra un ricercatore che lavora nel pubblico e un ricercatore dei laboratori di Leonardo, che si incontrano, questi due prima non si conoscono, attenzione, io li faccio incontrare perché c'è un rapporto istituzionale tra Politecnico e Leonardo, che si incontrano e incontrandosi iniziano a scambiarsi informazioni, iniziano a lavorare insieme su progetti. Certamente sono progetti legati ai robottini che vanno su Marte, ma il ricercatore di Leonardo, una volta che è uscito dalla stanza dove si fa il progettino per il robottino che va su Marte, entra nella stanza successiva dove si fa l'Eurofighter, perché Leonardo è quella roba lì. Leonardo è un produttore di armamenti, è uno che deve massimizzare le proprie ricerche per fare profitto vendendo armi. Noi abbiamo facilitato con il rapporto istituzionale diretto il duplice uso, se volete. Abbiamo fatto sì che si crei la possibilità che molto più rapidamente, con filiere corte di interazione, le tecnologie possano passare da civile a militare. E ci abbiamo dato un contributo diretto perché abbiamo fornito i nostri saperi, i nostri laboratori, per far sì che questo accada. E questo è un problema diverso rispetto a quello del duplice uso. Qui il duplice uso, da parte di queste due enti che entrano in contatto tra di loro, non è più visto come un problema, ma è visto come un'opportunità. L'opportunità, come dicevo, di mettersi in relazione, da un lato un'istituzione come Leonardo per estrarre profitto, dall'altra quella Politecnica per estrarre credibilità perché lavora con Leonardo. Voglio concludere questo passaggio dicendo un'altra cosa importante a cui ho appena accennato, che questo problema del rapporto istituzionale diretto tra il mondo universitario e quello del militare, non solo è problematico perché attiva queste reti sociali corte attraverso le quali fondamentalmente il duplice uso diventa un'opportunità, Ma è problematico anche, e si basa sul fatto che questi enti, pubblico e militare, si legittimano a vicenda culturalmente. E questo è un altro problema molto grande se ci pensiamo bene, perché io ho un altro esempio che faccio del libro, parto da una campagna che abbiamo portato avanti un paio di anni fa per combattere un accordo siglato dalla mia università, dal mio dipartimento con Frontex, Frontex Polizia Militarizzata Europea. Bene, e ne avevamo già parlato con voi su Onda Rossa. Bene, cosa succede lì? Frontex è venuto nel mio dipartimento con un programma di servizi a farsi fare una cartografia, delle mappe. Frontex non ha bisogno che noi gli facciamo le mappe. Frontex ha un budget di 5.8 miliardi di euro. Perché deve venire al Castello del Valentino a Torino a farsi fare le mappe? Non è quello il punto. La tecnologia ce l'ha, l'expertise ce l'ha. Frontex viene nel mio dipartimento a farsi fare le mappe perché compra la legittimità scientifica offerta dal mio dipartimento per poi continuare a usare le mappe per fare la sua propaganda politica sull'invasione delle migrazioni. Ma a questo punto le mappe, quando usciranno sul giornale, non saranno più le mappe di Frontex, saranno le mappe del Politecnico di Torino. E questa è una grande legittimazione scientifica che Frontex ha utilizzato. La stessa legittimazione scientifica la acquista Leonardo quando collabora per progetti minori che non sono importanti per Leonardo con il Politecnico di Torino. Fa una sorta di techno-washing, se volete. Allora, queste reti sociali che si attivano, queste legittimazioni culturali a vicenda, portano poi, e questo è il terzo punto, alla costruzione di reti di profitto, perché me ne beneficia tranquillamente il Politecnico vincendo questi grant e queste collaborazioni, ma ne beneficiano soprattutto l'ambito militare. Io faccio sempre questa domanda, qui veramente chiudo questo passaggio: come è possibile che Leonardo sia diventata la più grande industria europea dell'armamento? Certo, sono bravi a fare quello che fanno, ma forse il fatto che siano radicati in praticamente tutte le università italiane, perché accordi con Leonardo ci sono in tutti i dipartimenti, tutti i politecnici italiani, in tutte le università, forse questo accesso diretto a una capacità di innovare, una capacità di fare ricerca, una capacità di avere 200 laboratori di ricerca a tua disposizione, forse questo ha avuto un ruolo nel sostenere Leonardo e nel farlo diventare il più grande produttore europeo di armamenti. Allora è lì il problema, il duplice uso non lo riesco a risolvere, ma forse potrei controllare il rapporto istituzionale diretto tra enti che sono supposti a fare un lavoro critico, cioè le università, e enti che invece fanno profitto vendendo armi. Questi due mondi non dovrebbero istituzionalmente essere in relazione tra loro.
Senti, e però a questo punto diciamo veniamo alla modalità o alla possibilità di modalità, se non di eliminazione, quantomeno di controllo su questo tipo di relazioni. Un tipo di relazioni che peraltro sono diciamo già di per sé istituzionalmente molto difficili da regolare, lo sono, credo, ma insomma chiedo a te Lumi, ancora di più in un mondo che offre probabilmente non soltanto gli istituti di ricerca nostrani, ma anche quelli che si trovano fuori dai patri confini e che magari immagino potrebbero avere in qualche caso, come dire, remore morali ancora più basse di quelle che si possono trovare qui da queste parti. Quale può essere una qualche forma, se non altro, di mitigazione di questo tipo di relazioni?
Allora, partiamo da due dati deprimenti.
Non volevo essere pessimista, però c'era la situazione comunque questa.
Sì, sì. Ecco. Esatto, difatti mi è piaciuto perché voglio ricalcare la dose. I dati sono molto deprimenti, fai bene a partire così, perché allora noi in Italia ad esempio abbiamo, iniziamo da questo, la soluzione non arriva dall'alto. Se abbiamo a cuore il problema non possiamo aspettarci che sia l'attuale governo a risolverlo, ma manco quello prima, neanche l'Unione Europea. Due esempi piccoli su questo. Tornando a Frontex, Frontex non lavora solo con il mio dipartimento, Frontex ha collaborazioni con 29 istituti di ricerca europei in tutta Europa. L'Unione Europea ha un sistema di finanziamento di ricerca pubblica che si chiama Horizon, di cui anch'io ho preso soldi per fare ricerche civili. Ecco, all'interno di questo Horizon esiste un branch, una fetta di questo Horizon, che offre ricerca pubblica per fare ricerca su tecnologie militari. Noi stiamo facendo un lavoro di ricerca con una mia collaboratrice che si chiama Patricia Nunez Gomez e abbiamo scoperto un sacco di programmi Horizon legati al mondo della difesa militare. Quindi l'istituzione europea tranquilla spinge verso quella direzione. lo Stato italiano anche spinge in quella direzione da 2 anni, non a caso c'è Crosetto lì, Crosetto sappiamo tutti quale sia la sua storia anche legata a Leonardo. Ecco, il Ministero della Difesa in Italia ha lanciato da un paio d'anni questo programma nazionale di ricerca militare, che di fatto è un programma che invita ricercatori dell'università pubblica a creare cordate con pezzi del mondo del complesso industriale militare per vincere questi fondi. Voi capite che questo è esattamente quello che raccontavo prima, la creazione di questi mondi che prima non si parlano e si parlano poi istituzionalmente. Capite che nel momento in cui la ricerca di base in Italia è fondamentalmente definanziata, il ricercatore e la ricercatrice comune cerca il soldo, deve continuare a campare, diciamola così, e va in quella direzione. Allora, questo è il quadro deprimente, e non abbiamo neanche parlato degli Stati Uniti, li lasciamo là. E il discorso qual è? La tua domanda è bellissima, come si può dire di no a questo? Prima di tutto bisogna capire perché si dice di no a questo, perché non è scontato. Io conosco un sacco di colleghi al Politecnico che mi dicono, beh no, è del tutto normale lavorare col settore militare, è come lavoravo con la Fiat, non c'è più la Fiat, adesso lavoro con Leonardo. Un sacco di persone che credono che questo sia assolutamente normale. Allora, io credo che esistano due livelli, diciamo così, due possibilità di dire no. Il primo è un livello ideologico e politico, un livello antimilitarista, un livello pacifista, che non sono esattamente la stessa cosa, ma insomma si parlano, ed è un livello che io condivido, cioè uno può per obiezione di coscienza dire di no. Però c'è un livello che secondo me accomuna e interessa più persone che magari non si definirebbero antimilitariste, ed è il livello di dire, ci rendiamo conto che più l'università offre servizi al mondo militare e più si piega a una logica di servizio che non è quella della ricerca, che non è quella di fare domande scomode, che non è quella di poter dire di no. Anche perché la maggior parte di questi che vengono in qualche modo inquadrati come rapporti di ricerca, in realtà non sono rapporti di ricerca, ad esempio quello di Frontex, sono rapporti di committenza. C'è un contratto in cui il committente, in quel caso Frontex, si dice che devi fare delle mappe. Questo viene venduto come ricerca, perché è così che la pubblicizzano, ma non è ricerca, è una prestazione di servizio. Stessa cosa tante delle cose che le nostre università fanno con Leonardo, sono prestazioni di servizio. Allora, più l'università si piega al mercato e più il mercato diventa militare e più ci sono queste prestazioni di servizio, sempre meno sarà possibile dire di no, prendere posizioni scomode, istituzionalmente parlando, da parte del mondo universitario su alcuni temi importanti del nostro mondo. Come fa oggi il mio dipartimento a dire anche solo una cosa mezza sensata sul regime di controllo europeo della frontiera? Non lo possiamo più dire, ci abbiamo Frontex in casa. Stessa cosa, come fa il Politecnico a dire qualcosa su Leonardo? Come fanno la maggior parte delle università italiane a dire qualcosa sul mondo militare nel momento che c'hanno i militari dentro? Allora, questo è molto grave perché è andato a snaturare il ruolo sociale dell'università. Qui non si tratta di dire che l'università deve essere antimilitarista, posto che secondo me dovrebbe esserlo, ma si tratta di dire che l'università deve essere uno spazio da salvaguardare al cui interno io posso fare domande scomode, posso dire di no, e soprattutto devo fare ricerca critica sul mondo, non devo vendere servizi ai militari. E qui arrivo a rispondere alla tua domanda. Su questa piattaforma qui, su questa preoccupazione sociale e culturale di preservare e, se volete ormai, di ricostruire l'università, si può costruire un'obiezione che parte dal basso, che parte dal corpo studentesco. Io ho passato gli ultimi 3 mesi ad andare in giro per l'Italia a raccontare queste cose anche con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'università, che fa questo lavoro nelle scuole superiori medie, con colleghi come Mazzeo, che ha un libro in uscita per il Manifesto che è anche molto interessante su questi temi. Bene, con loro, entrando nelle scuole, entrando nelle università, parlando con il corpo studentesco, ci si rende conto che di fatto loro il linguaggio, questo esempio che ho appena fatto, lo capiscono, ce l'hanno a cuore l'idea che la classe deve essere uno spazio da proteggere, deve essere uno spazio in cui fare lavoro critico, però gli manca il linguaggio. Non arrivano da anni di mobilitazione, non arrivano da una storia politica e culturale su questi temi, gli manca proprio il linguaggio. A volte gli manca la capacità di poter affrontare un tema complesso come il duplice uso. Allora, nel momento in cui questo linguaggio viene fornito, vengono forniti 2 o 3 strumenti analitici, il corpo studentesco la parola la prende, e allora è lì che si fa resistenza. Ma dove si fa resistenza? Certo, davanti al rettorato protestando per la messa in piedi del prossimo accordo problematico, ma soprattutto si fa resistenza internamente alle classi. Il corpo studentesco deve alzare la mano e dire ai propri docenti: scusi, ma lei che cosa ha fatto quando il Politecnico ha votato questo accordo con Leonardo? Scusi, ma lei è implicato nella ricerca con Frontex? Scusi, ma lei, ma cosa c'entra con quel progetto di Avio Spazio? Cosa c'entra lei col progetto dei sociologi che offrono servizi di cyber security a Leonardo? Allora, se questa pressione arriva dal basso e deve essere costante, deve essere incessante, allora poi i colleghi e le colleghe che firmano questi accordi ci pensano due volte, perché il problema gli viene posto, e in questo momento il problema non gli viene posto. Io voglio sottolineare una cosa importante però: questa strategia non è la strategia per finire le guerre, non è la strategia per far fallire Leonardo, non è la strategia per far sì che abbiamo un controllo delle frontiere europeo che non sia assassino come quello di Frontex. No, io non sto parlando di questo. Io sto parlando del ricostruire un processo di controcultura interno alle università per far sì che almeno lì il problema si ponga, che almeno lì i ventenni di oggi possono alzare la mano e dire di no. Perché se anche lì questo non viene più fatto, e ad oggi non viene più fatto, allora noi ci possiamo scordare qualunque tipo di prendere posizione a scale più ampie. Per quello io parto da lì, parto da quel piccolo gesto, quell'alzata di mano in una classe, quell'assemblea in un'aula occupata, e quella capacità di fornire linguaggi anche a persone che non sono politicizzate, perché gran parte del corpo studentesco in questo momento non lo è, anche a persone non politicizzate che possono comunque cogliere la gravità del problema e alzarla quella mano e provare a dire di no e organizzarsi. E poi chiudo: supportare realtà come l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, che in Italia in questo momento sta facendo un lavoro importante che riguarda la resistenza, che è il lavoro di ricerca. Io ho lavorato 15 anni in Inghilterra, lì si sono mossi studenti, studentesse del corpo docente, hanno creato un database pubblico dove tutti gli accordi che le università hanno con il mondo militare si possono ispezionare, ci sono le cifre. In Italia non abbiamo questo. Però l'osservatore sta cercando in qualche modo di collezionare questi accordi, di provare a scavare un pochino più a fondo, perché bisogna partire dall'informazione di base. Ecco, anche questo secondo me è fare resistenza.
Benissimo, Michele, noi ti ringraziamo moltissimo come al solito per la tua presenza e le tue spiegazioni. Ricordiamo ancora una volta, diciamo, le tue pubblicazioni, in particolare questo Università e militarizzazione, che è stato, diciamo, divorato parecchio da queste parti. Che dire, ancora grazie. Temo che su questi temi, scusa il gioco di parole, avremo modo di risentirci ancora a breve, perché insomma la questione è lunga, è dolorosa e bisogna ricominciare, come dire, a portarla avanti in un certo modo, temo.
Grazie a voi, grazie a tutti voi.
Grazie a te, Michele. Un secondo in